Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora buona giornata da Luca Collodi, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, ad Eva Rorman in regia e saluto il professor Matteo Luigi Napolitano, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi del Molise e delegato internazionale del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Professor Napolitano, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il tema è quello del rapporto tra Chiesa e leggi razziali, sollevato dal presidente della Camera Fini, che ha detto: da parte della Chiesa Cattolica non ci fu particolare resistenza alle leggi razziali fasciste. Lei come commenta, professor Napolitano?
Ma innanzitutto se per resistenza intendiamo aprire il balcone Piazza San Pietro e gridare ai quattro venti che c'era qualcosa che non andava nel razzismo, certamente si potrebbero interpretare le parole del presidente Fini in questo modo e forse anche condividerle dal punto di vista superficiale. Ma sappiamo bene che non è così. La Santa Sede fece anche molto e naturalmente protestò, come la documentazione consente di vedere. Ritengo che ci sia un po' una sorta di fenomeno per cui la storia diventa ancella probabilmente di un dibattito politico più largo, di più ampi rapporti o definizione di rapporti all'interno del sistema politico italiano, ma certamente questo non consente di condividere dal punto di vista storiografico le parole di Fini. Le parole di Fini, se vanno valutate dal punto di vista storiografico, vanno senz'altro contestate.
Perché vanno contestate, professor Napolitano?
Vanno contestate perché la resistenza della Santa Sede si attuò in diverse forme, con un atteggiamento sempre critico, non solo nei confronti della legislazione razziale italiana, ma anche nei confronti della legislazione razziale di tutti gli stati, Germania in testa, che avevano dei sistemi dittatoriali e avevano attuato una legislazione antisemita, e ciò è particolarmente vero anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma per restare al rapporto con l'Italia, vediamo che si tratta di un atteggiamento che la Sede Apostolica attua nei confronti della deriva razzista italiana già quando si ha sentore che queste leggi razziali saranno varate. Il 2 luglio del 38 l'Osservatore Romano riporta il giudizio del Papa sul significato di cattolico, che vuol dire universale e che vuol dire detestare lo spirito di separatismo e di esasperato nazionalismo che allora proprio nel 38 è imperante. Ricordo che c'è stata l'annessione appunto dell'Austria da parte della Germania nazista e che sono in gioco diverse questioni in Europa. L'Europa è minacciata naturalmente dal dinamismo nazista. Il 20 ottobre il rappresentante italiano a Washington, 20 ottobre 38, ci dice chiaramente che la parola papale è un elemento che sta dissolvendo le simpatie in favore del fascismo dei cattolici americani, che adesso fanno tutta erba un fascio, cioè includono Italia, Germania e Russia in un tutt'unico detestabile, quindi che discriminando e conculcando le libertà dei cittadini, naturalmente deve essere assolutamente criticato. Abbiamo insomma una documentazione molto più vasta che ci consente poi di analizzare la parola papale, analizzare l'atteggiamento diplomatico anche della Segreteria di Stato, perché questo è importante, e vedere che c'è un tutt'unico, una continuità di azione tra i vertici, il massimo vertice, appunto il pontefice e i suoi collaboratori.
Quindi possiamo dire che Pio XI si batté in ogni modo su questo punto, anche accusando, se non ricordo male, l'Italia di seguire in ogni modo i tedeschi su strade sbagliate. sbagliate, il riferimento era alla legislazione anti-ebraica.
Assolutamente sì, Pio XI a un certo punto ha anche degli sfoghi di disappunto, di ira nei confronti di Mussolini con i suoi collaboratori e si chiede come mai insomma l'Italia debba andare a imitare il fascismo e il nazismo su queste cose. Non c'era alcun bisogno di diciamo creare una legge doppione, anche perché gli italiani non la sentivano. Gli americani stessi avvisano gli italiani di questa deriva pericolosa. Gli americani dicono il 5 novembre 38, il sottosegretario di Stato, che insomma non è l'ultimo venuto, in un colloquio con l'ambasciatore italiano a Washington, gli dice: ma scusate, avete 100.000 ebrei in Italia, c'è bisogno di andare a fare una legislazione come quella che stanno facendo i tedeschi, che hanno appena annesso l'Austria, e quindi i tedeschi stanno estendendo la legislazione antisemita anche all'Austria ormai annessa. Voi non avete nessun bisogno. Tra l'altro il Vaticano, dice incidentalmente il sottosegretario di Stato, ha detto chiaramente che gli esseri umani, cito testualmente, non devono essere discriminati a causa della loro fede religiosa o della loro origine razziale. Allora, se l'ha detto il Vaticano, e questo è il discorso che fanno gli americani, è chiaro che voi, un paese cattolico, un paese che ha dentro il Vaticano, dovreste insomma in qualche modo prendere esempio da quello che il Vaticano sta facendo. E il 12 novembre 38 si sa di questo schema di decreto legge per la difesa della razza. L'ambasciatore presso la Santa Sede scrive a Ciano e gli dice che è prevedibile una nota di protesta in seguito alla pubblicazione di questo decreto legge per la difesa della razza. E non solo, ma è anche prevedibile, e questo naturalmente me l'ha detto Pacelli, il cardinale segretario di Stato, che il Papa Pio XI formulerà una protesta orale durante i ricevimenti che accorda giornalmente. È una situazione imbarazzante, l'ambasciatore viene colpito un po' sul vivo e naturalmente dice: evito per il momento qualsiasi discussione sull'argomento, perché evidentemente aspettava anche delle istruzioni dal suo governo. Quando il decreto legge viene pubblicato, il 13 novembre 38, quindi tre giorni dopo la sua pubblicazione, la segreteria di Stato fa una nota di protesta consegnata all'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede.
Ecco. Professor Napolitano, la storia quindi ci dice chiaramente che la Chiesa reagì, e lo fece anche ampiamente, non solo a livello del Papa Pio XI, ma anche di tanti vescovi e arcivescovi. Io ricordo di aver letto un'omelia anche dell'allora arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster, su questo tema, che fu molto, molto dura contro le leggi razziali. E allora, per chiudere questa nostra riflessione, professor Napolitano, la domanda è questa: ma perché la Chiesa viene spesso indicata come la responsabile di cose brutte in questo periodo bellico? Stiamo parlando di Pio XI, il pensiero va a Pio XII. Perché la politica dita nella Chiesa un po', in maniera diretta o indiretta, un po' la responsabile di parte di quello che è avvenuto?
Ma io penso ci sia in parte un processo anche di rimozione di un passato e ci sia anche una volontà di non riconoscere le vere colpe. Le vere colpe non stanno certamente nella Chiesa Cattolica, che in quel momento era enclave, cioè era una isola circondata dall'Italia fascista e dall'Italia fascista che nel 43, voglio ricordarlo, fu occupata dai nazisti. Quindi buttare sulla Chiesa tutte le colpe di decisioni, di atti, di fatti che hanno altre responsabilità, furono appunto compiuti da altri, mi sembra quantomeno fuorviante e quantomeno riduttivo. Voglio soltanto ricordare una cosa, che la Santa Sede e la Sede Apostolica già dal 33, a pochi giorni dal varo della prima legislazione antisemita tedesca, è la prima a muoversi in favore degli ebrei tedeschi, quando nessuno fra le grandi potenze europee rompe i ponti con Hitler o rompe le relazioni diplomatiche con la Germania nazista per il fatto di aver varato una legge razziale contro gli ebrei tedeschi. Il problema ebrei tedeschi sembra quasi un problema interno alla Germania nazista di cui nessuno pare occuparsi, ma naturalmente la storia poi avrebbe decretato diversamente e fortunatamente purtroppo direi c'è voluta una guerra per venire a capo della Germania nazista, per sconfiggerla definitivamente e sconfiggere così e annullare il pericolo che l'Europa venisse governata, perché è il caso di dire, da un nuovo ordine che prevedeva proprio la totale scomparsa di tutti gli ebrei europei.
Grazie.
Questo si tende a dimenticare.
Una battuta finale, professor Napolitano, lasciamo la storia. Una riflessione, quella del presidente della Camera Fini, a uso politico?
Io penso che probabilmente non sono queste le intenzioni dell'onorevole Fini. Involontariamente però l'onorevole Fini certamente ha usato appunto la storia per una definizione di rapporti politici all'interno adesso della sua corrente, questo non so, all'interno del suo partito non so, però certamente involontariamente, forse al di là delle sue intenzioni, è stata una vera e propria manipolazione politica della storia.
Grazie a professor Matteo Luigi Napolitano, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università del Molise e delegato internazionale del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Buon Natale e buon lavoro.
Grazie,
professor Napolitano.
Tanti tanti auguri anche ai vostri ascoltatori, grazie di tutto.
Noi chiudiamo questo collegamento, la linea torna alla regia.